Con le vesti di oggi copri la tua armatura. Questa notte non avere paura, ma accendi dei fuochi nelle foreste più buie, lungo le valli, tra nebbie e pianure. Accendi dei fuochi in mezzo alla neve, sulle cime più alte, tra le rocce più scure. Sciogli ogni giorno un nodo dal cuore e come preghiere le gocce del tuo sudore. Non avrai più negli occhi lacrime da regalare, ma due perle nere tra il miele ed il sale. Accendi dei fuochi sulla sabbia del mare, nelle dolcissime sere, tra la polvere e il pane. Accendi dei fuochi ovunque tu sia, quando sulla tua terra è la notte più buia. Insegui la pace, ma non temere la guerra, e germoglierai il seme sulla tua terra. E non starli a sentire, non starli a guardare, e sentirai la vita nei tuoi polsi vibrare. Accendi dei fuochi nella tua mente, nessuno è a te uguale, tutto ti è differente. Accendi dei fuochi, rimani a vegliare, sarà nuova luce e potrai respirare. Scenderà questa luna, si spegneranno le stelle, tornerà il sole sulla tua pelle. E se sarai solo per la tua strada, stringi la mano, impugna la spada. Accendi dei fuochi tra il vento ed il cielo, e già nelle mani il profumo di battaglie e di fieno. A questa nuova puntata di Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere. Quest'oggi abbiamo iniziato in maniera un po' differente rispetto al solito, con il testo di una canzone bellissima dei ZPM, quindi una canzone abbastanza datata, dal titolo Solstizio, perché oggi parleremo delle feste del fuoco in Europa e quello che hanno significato e che continuano a significare per la nostra tradizione europea. Infatti, fin dalla notte dei tempi, in certi giorni dell'anno, i contadini di tutta Europa usavano accendere dei falò per poi danzarci intorno o saltarci sopra, letteralmente. Delle fonti storiche riferiscono la presenza di queste usanze anche nel Medioevo, e la loro analogia con quelle dell'antichità è una dimostrazione del fatto che, per rintracciarne le origini, occorre risalire a epoche di gran lunga anteriori alla diffusione del cristianesimo. Anzi, la prova più antica della loro esistenza nell'Europa settentrionale ci viene proprio da questi tentativi dei sinodi cristiani attorno al VII secolo, di abolirle come dei retaggi di forme di paganesimo, insomma. Le stagioni in cui più comunemente si accendono questi fuochi sono la primavera e la mezza estate, ma in alcune località li troviamo anche alla fine dell'autunno o durante l'inverno. Iniziamo a vedere quali erano i fuochi quaresimali, quindi del periodo della Quaresima, che è stato sostituito poi dal periodo della Quaresima. Diciamo che l'usanza di accendere dei falò la prima domenica di Quaresima è molto diffusa in Belgio, nel nord della Francia e in molte zone della Germania. Nelle Ardenne belghe, ad esempio, una o due settimane prima del giorno del Gran Fuoco, lo chiamano così infatti, i bambini vanno in giro per le fattorie a raccogliere la legna da ardere. Se qualcuno si rifiuta di darla, il giorno dopo è inseguito da questi bambini che cercano di imbrattargli il viso con la cenere del focolare. Quando poi arriva questo gran giorno, si tagliano delle fronde e la sera su tutte le alture ardono dei falò. Secondo un detto popolare si devono vedere 7 falò perché il villaggio sia al sicuro dagli incendi. Poi si innalza in mezzo alla catasta di legna un palo che in queste zone viene detto Makral, cioè la strega, e tocca a colui che nel villaggio si è sposato per ultimo di accendere il fuoco, e si fa poi bruciare un fantoccio di paglia. Giovani e bambini ballano, cantano intorno al falò, saltano sopra le braci, principalmente per ottenere un buon raccolto, per sposarsi entro l'anno e anche a volte per garantirsi diciamo, una cura contro le coliche. Nella zona del Brabante, fino agli inizi del XIX secolo, poi è stata un'usanza che non si è più verificata purtroppo, donne e uomini usavano recarsi con le torce accese nei campi e ballare e cantare delle strofe burlesche, dicevano allo scopo di scacciare il cattivo seminatore di cui poi di cui ha parlato il Vangelo, insomma. E quando le fiamme sono spente, si fa a gara a saltare sulle braci ancora incandescenti, e chi ci riesce senza bruciacchiarsi i vestiti si sposerà entro l'anno. Nella zona dell'Alternia, ad esempio, ogni villaggio ha il suo falò. Appena, insomma, cala la sera, li si vede splendere sulle colline e le pianure. Deve essere stato uno spettacolo incredibile. E poi si svolge questa cerimonia che si chiama, non so se lo pronuncio bene, la cerimonia del Grannas Mias, che sarebbe il granno mio, che è una torcia di paglia legata in cima a un palo, e quando la legna del falò è quasi consumata, quelli che stanno lì accendono le torce alle ultime fiamme e li portano poi nei frutteti, nei campi, negli orti, e intanto cantano a gran voce granno amico, granno padre, granno madre, e poi fanno passare le torce accese sotto i rami di ciascun albero dicendo brucia tizzone, ogni ramo un cesto pieno. E diciamo che l'applicazione del fuoco agli alberi da frutto, ai campi seminati, ai pollai è evidentemente un incantesimo per garantirsi la fertilità. E il granno che invocano e che dà poi il suo nome alle torce potrebbe essere, secondo alcune interpretazioni, l'antico dio celtico Grannus, che i romani identificavano molto spesso con il dio Apollo, e il cui culto poi è attestato anche da varie iscrizioni rinvenute non soltanto in Francia ma anche in Scozia e lungo la zona del Danubio. Diciamo che in una zona del Tirolo, a Vorarlberg, la prima domenica di Quaresima sempre si circonda con paglia e legna da ardere un giovane abete, alla cui cima si lega un fantoccio detto appunto la strega, ed ecco qui la tradizione quaresimale del bruciare la strega. Questo fantoccio è fatto di abiti vecchi imbottiti di polvere da sparo, e al calare della notte si appicca il fuoco e tutti i giovani ci ballano intorno agitando le torce, cantando delle strofette in cui si possono distinguere le parole grano del ventilabro e aratro nel terreno. Sempre nella prima domenica di Quaresima, in Svevia, si fa sempre questo fantoccio con degli stracci, detto sempre anche in questo caso la strega o la vecchia moglie o la nonna dell'inverno. Quindi la si lega ad un palo piantato in una catasta di legna e si appicca il fuoco. Mentre la strega brucia, i giovani gettano in aria dei dischi fiammeggianti. Questi dischi, vedremo più avanti anche il senso, sono delle sottili rotelle di legno che hanno pochi centimetri di diametro, che sono un po' frastagliate ai bordi, no? Per imitare forse i raggi del sole o delle stelle, e al centro hanno un forellino per infilarle nell'estremità della bacchetta. Prima che venga lanciata in aria si dà fuoco a questa rotellina e poi si fa roteare velocemente la bacchetta sbattendola, diciamo di solito contro un piano inclinato per aumentarne la spinta. Il dischetto in fiamme vola via nel cielo compiendo una lunga parabola prima di ricadere a terra, e questo è molto significativo. Io poi vi racconterò anche il senso di questi riti, adesso preferisco parlarvene e raccontarvi quello che succedeva. Quindi la brace poi carbonizzata della strega e dei dischetti viene poi sparsa sui campi di lino la sera, poiché si ritiene che terrà lontano i parassiti e gli insetti nocivi. E parliamo anche di quest'altra usanza molto famosa e molto ricorrente in tutta Europa nel periodo quaresimale, del fantoccio del carnevale. È molto interessante perché per chi ha avuto la fortuna di partecipare al carnevale di Fons Perennis che avviene qui a Roma, viene fatto più o meno la stessa cosa, diciamo, viene ripresa questa antica tradizione europea del fantoccio del carnevale. Infatti non è possibile separare questi falò di quaresima dai fuochi con i quali si bruciava la morte durante la cerimonia della sua cacciata. La mattina del giorno di martedì grasso, un fantoccio di paglia vestito con un cappotto e un cappello di pelliccia viene deposto in una fossa fuori dal villaggio e bruciato, e mentre arde tutti cercano di prenderne un frammento da appendere alla pianta più alta del frutteto o seppellire nel campo affinché il raccolto sia migliore. Questa cerimonia è detta seppellire la morte. Anche quando il fantoccio di paglia non rappresenta la morte, il significato della tradizione è probabilmente lo stesso. Il termine morte, infatti, non esprime l'intenzione originaria della cerimonia. In alcune montagne della Francia, sempre, i ragazzi al martedì grasso fanno questo pupazzo di paglia che poi portano in processione, accusandolo di tutti i furti commessi nella zona durante l'anno. Il fantoccio viene così condannato a morte, portato per tutto il villaggio, fucilato, bruciato sul rogo, mentre i contadini gli ballano intorno. E la sposa più recente salta sopra le fiamme, gridando «Evviva il re, a morte il re del carnevale», appunto, come vi accennavo nella festa che si organizza anche grazie ai ragazzi di Fons Perennis, che ovviamente salutiamo. E dopo i fuochi quaresimali, ovviamente, arrivano i fuochi di Pasqua, la vigilia della Pasqua. Lo spirito essenzialmente pagano di questi fuochi pasquali emerge chiaramente dal modo in cui celebrano la cerimonia i contadini e delle superstizioni che l'accompagnano. Io uso il termine superstizioni anche se non mi piace, ma per semplificare un po' il concetto, insomma, quindi non è sicuramente dispregiativo. È uno spettacolo veramente grandioso da osservare. Da qualche altura, insomma, i falò, cerchiamo di immaginarceli che uno dopo l'altro divampano sul cerchio delle colline, e più le fiamme saranno alte, dicono i contadini, più fecondi saranno i campi. I tizzoni presi dal falò proteggono le case dal fulmine, le ceneri accrescono, come vi ho già detto, la fertilità dei campi, ne tengono lontani i topi, e mescolate all'acqua con cui si abbevera il bestiame fanno crescere bene gli animali. Tutta la comunità si raduna intorno al falò, ragazzi e ragazze cantano inni religiosi, girano e rigirano intorno al fuoco fino a quando si spegne. Poi le ragazze, una dopo l'altra, in fila indiana, saltano sopra il fuoco. Ciascuna viene aiutata da due giovani che la tengono per mano e corrono con lei. E poi al crepuscolo i ragazzi, con due fascine di paglia accese, corrono su e giù nei campi per renderli fecondi. E in alcuni villaggi dell'Alta Baviera si usava bruciare l'uomo di Pasqua, e questa è un'altra tradizione pasquale, ovvero su un'altura a circa un miglio dal villaggio i giovani innalzavano un'alta croce avvolta di paglia che a distanza sembrava una figura umana con le braccia aperte, ed era appunto quest'uomo di Pasqua. Alla cerimonia non potevano partecipare i minori di 18 anni. Un giovane si piazzava accanto all'uomo di Pasqua, tenendo in mano una candela benedetta accesa, portata dalla chiesa, e gli altri, distanziati a intervalli regolari, facevano un ampio cerchio intorno alla croce. A un segnale stabilito ne facevano tre volte il giro di corsa, a un secondo segnale correvano verso la croce, e il giovane che le stava a fianco con la candela accesa, appunto, chi arrivava per primo aveva il diritto di appiccare il fuoco all'uomo di Pasqua fra il giubileo generale. Quando questo uomo di Pasqua veniva consumato dalle fiamme, si sceglievano dei giovani, ciascuno dei quali con uno stecco tracciava per 3 volte un circolo a terra, attorno alle ceneri. E lunedì di Pasqua gli abitanti andavano a raccogliere quelle ceneri per spargerle sui campi. Nei campi piantavano anche le palme benedette, dei bastoncini che erano stati bruciacchiati e benedetti il venerdì santo, tutto allo scopo di proteggere i campi dagli acquazzoni e dalla grandine. Bene, vediamo come questa tradizione, che ha in sé un innato senso pagano e ovviamente arcaico, ancestrale, di questo rito viene ripresa come una tradizione cristiana un po' camuffata, un tentativo un po' forse maldestro, perché gli evidenti segni simbolici, insomma, sono abbastanza palesi, e rimodellata sulla religione, sul culto cristiano dell'uomo di Pasqua. Detto ciò, vi lascio una pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare un brano tratto dalla colonna sonora del film The Wicker Man, che consiglio a tutti, di cui consiglio a tutti la visione. È un film del 73, però è molto molto interessante, è fatto molto bene. Viene classificato come horror, anche se in realtà oggi come oggi potrebbe anche non esserlo. Non sono esperta di cinematografia, però comunque vi consiglio la visione di The Wicker Man. Andiamo ad ascoltarci Firelit. E rieccoci su Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere. Dopo aver ascoltato questo brano tratto dalla colonna sonora di The Wicker Man, proseguiamo con il nostro racconto di quelle che sono state le feste dei fuochi, nella nostra Europa. Bene, ecco, dopo i fuochi di Pasqua ci sono sicuramente i fuochi di Beltane, del 1 maggio, di cui vi ho già parlato nella puntata precedente sugli Celti, che vi invito a riascoltare sul sito www.radiobandieranera.org, dove potrete scaricarvi il podcast. E quindi non voglio essere ripetitiva, continuiamo insomma, questo excursus, possiamo cos dire così, sui fuochi in Europa. Il periodo in cui, più che in ogni altro, si tenevano queste feste in tutta Europa è il solstizio d'estate, cioè la vigilia di mezz'estate o il giorno di mezz'estate. Ad essa è stata conferita una parvenza di cristianità chiamando quei fuochi fuochi di San Giovanni, ma sicuramente sono tradizioni che risalgono a molto prima della nostra era. Il solstizio d'estate o giorno di mezz'estate segna la grande svolta nella traiettoria del sole che dopo essere salito giorno dopo giorno sempre più alto nel cielo comincia a tornare sui suoi passi lungo il cammino celeste. Ovviamente un evento del genere non poteva che suscitare l'ansia forse dell'uomo primitivo, no? Via via che egli cominciava a osservare e studiare il percorso degli astri attraverso la volta del cielo e ancora ignaro della propria nullità nei confronti dei vasti mutamenti ciclici della natura, egli deve aver pensato di poter aiutare il sole in quello che sembrava il suo declino, diciamo forse di poter sorreggere i suoi passi vacillanti e ravvivare la fiamma morente della lampada rossa che teneva in mano. E forse proprio da pensieri del genere sono nate le feste contadine di mezz'estate nella nostra Europa. Comunque, quale che ne sia l'origine, esse si sono diffuse in questo quarto del globo, dall'Irlanda alla Russia, dalla Norvegia alla Svezia, alla Spagna, alla Grecia. E secondo un autore medievale, i tre aspetti principali delle celebrazioni di mezz'estate erano i falò, la processione nei campi con le torce accese e l'usanza di far ruzzolare una ruota per i campi. Quest'autore ci narra di come i ragazzi bruciassero ossa e rifiuti di vario genere per rendere maleodorante il fumo e di come quel fumo scacciasse i draghi che in quel periodo, eccitati dalla calura estiva, si accoppiavano nell'aria e avvelenavano i pozzi e i fiumi facendovi cadere il loro seme. E spiega l'usanza anche di far ruzzolare la ruota affermando che essa simboleggia il sole che, giunto allo zenith, inizia poi la sua parabola discendente. E gli elementi principali di queste feste del fuoco di mezz'estate somigliano a quelli che caratterizzano poi le analoghe feste dell'inverno. E io ricordo ancora, sono nata e cresciuta a Monza e San Giovanni era una festa molto sentita, e nell'oratorio di fronte a casa mia durante la festività di San Giovanni si accendeva un grandissimo falò nel campo da calcio, ecco, quindi anche quando ero piccola io si continuava questa usanza, poi negli anni non si è più promulgata, insomma. Interessante è la cerimonia del lupo verde. In Normandia, fino alla prima metà del XIX secolo, la festa di mezz'estate presentava degli aspetti caratteristici molto antichi. Ogni anno, il 23 di giugno, che era la vigilia di San Giovanni, la confraternita del Lupo Verde eleggeva un nuovo capo o maestro che doveva sempre provenire dal borgo di Conihud. Il nuovo capo della confraternita prendeva il titolo di Lupo Verde e indossava un costume particolare consistente in un lungo mantello verde e un altissimo cappello, sempre verde, a forma conica senza falde. Così abbigliato incedeva solenne alla testa dei confratelli cantando l'inno di San Giovanni, preceduto dal crocifisso anche in questo caso e dello stendardo fino alla località di Coquette. Qui la processione veniva accolta dal prete, dai maestri di cappella e dal coro e veniva condotta nella chiesa parrocchiale. Dopo la messa tutti si riunivano a casa del Lupo Verde per una colazione frugale. La sera, al suono delle campanelle, un giovane e una ragazza, ornati di fiori, accendevano il falò. Allora il Lupo Verde e i suoi confratelli, tutti col volto coperto dal cappuccio e tenendosi per mano, correvano intorno al fuoco, inseguendo colui che era stato scelto come Lupo Verde per l'anno successivo. anche se ad avere una mano libera erano solamente il primo e l'ultimo uomo della catena, dovevano circondare e catturare per 3 volte il futuro lupo verde, il quale poi, cercando di sfuggire, li percuoteva con una lunga bacchetta. Quando infine riuscivano a catturarlo, lo portavano al falò fingendolo di gettarlo tra le fiamme. Terminata la cerimonia, tutti tornavano a casa del lupo verde, dove li aspettava la cena, che non era sicuramente meno frugale della colazione. Fino alla mezzanotte l'atmosfera conservava una sorta di solennità religiosa, ma al 12° rintocco tutto cambiava. Il ritegno cedeva il posto alla sfrenatezza e gli inni sacri alle strofette oscene, no? Le note tremolanti del violinista del villaggio erano soffocate dal baccano dell'allegria generata dalla confraternita del lupo verde, e il giorno seguente, il 24 di giugno, il giorno di mezza estate, veniva celebrato con la stessa allegria rumorosa, no? E tra il frastuono delle fucilate a salve si portava attorno un'enorme forma di pane benedetto, fatta da vari strati e sormontata da una piramide di verzura adornata di nastri. Dopodiché le campanelle consacrate che stavano sui gradini dell'altare venivano consegnate come insegne a colui che sarebbe stato poi il lupo verde dell'anno successivo. Vedete anche qui una forte connotazione, di questo rito che sembra veramente pagano, ma che è stato poi in parte ripreso in forma cristiana. Da quanto vi ho detto, infatti, possiamo dedurre che fra gli antenati pagani delle genti europee la festa più popolare e più diffusa dell'anno era la grande festa di questi fuochi di mezz'estate. Ne può essere casuale la sua coincidenza con il solstizio. Al contrario, è lecito, veramente lecito, supporre che quei nostri progenitori pagani facessero di proposito coincidere la cerimonia del fuoco sulla terra con l'arrivo del sole al suo zenith. Di conseguenza, gli arcaici fondatori di questa tradizione di mezz'estate, ne consegue che avessero notato i solstizi o i punti di mutamento nel cammino del sole nel cielo, regolando perciò il loro calendario. Le feste, diciamo, il calendario festivo su delle cognizioni astronomiche, anche se rudimentali in un certo modo. E quindi arriviamo ai fuochi di mezz'inverno. Nel cristianesimo moderno l'antica festa del fuoco per il solstizio d'inverno sembra sopravvivere o essere sopravvissuta fino ad anni recenti nella consuetudine del ceppo, lo zoccolo o blocco di Natale, come veniva chiamato in Inghilterra. Era un'usanza molto diffusa in Europa, specialmente appunto, come vi ho appena detto, in Inghilterra, ma anche in Francia e fra i popoli slavi del sud. Comunque proprio da queste zone ci provengono le notizie più esaurienti a questo proposito. Che il ceppo natalizio non fosse che l'equivalente invernale del falò di mezz'estate, acceso dentro casa anziché all'aperto per via del tempo freddo e inclemente, fu sottolineato molti anni fa da un ricercatore inglese molto famoso che si chiamava John Brand. E la sua ipotesi trova conferma nelle numerose e bizzarre teorie legate al ceppo di Natale. Teorie che apparentemente non presentano alcun nesso con la religione cristiana, ma anzi rivelano una chiara connotazione pagana. Entrambe le feste del solstizio avevano a che fare col fuoco, ma l'opportunità di celebrare quella invernale dentro casa dava alla festa un carattere privato, domestico, in forte contrasto poi con il carattere pubblico e generale di quella che si teneva d'estate, quando tutti si riunivano all'aperto o su un'altura per accendere insieme questo grande falò intorno al quale ballare e stare allegri. Fino alla metà del XIX secolo, l'antico rito del ceppo di Natale sopravvisse anche nella Germania centrale. Per esempio, il ceppo di Natale, costituito da un pesante blocco di quercia, veniva incastrato nel piano del focolare, dove pur se esposto al fuoco, non bastava un anno a ridurlo in cenere. Quando l'anno successivo lo si sostituiva con un blocco nuovo, i resti di quello vecchio venivano ridotti in polvere da spargere sui campi durante le cosiddette 12 notti fino all'Epifania, per stimolare appunto la crescita dei raccolti. Anticamente il ceppo natalizio veniva acceso con un frammento di quello dell'anno precedente, conservato appositamente, così che il demonio non avrebbe potuto fare alcun male, e i resti del ceppo avrebbero poi protetto la casa da fulmini e incendi. È interessante notare quanto comune fosse la credenza che i resti del ceppo di Natale, se conservati per tutto l'anno, avrebbero protetto la casa da questi incendi, dai fulmini. Dal momento che spesso si usava legno di quercia, potrebbe darsi che tale convinzione fosse un retaggio dell'antica credenza ariana che associava la quercia al dio delle folgori. Varrebbe la pena di scoprire se anche le virtù curative attribuite alle ceneri del ciocco natalizio, che dovrebbero non solo guarire uomini e bestie, ma anche far partorire le vacche, ad esempio, non derivino per caso dalla stessa fonte arcaica. Andiamo a farci una pausetta musicale e io direi di andarci ad ascoltare i Current 93 con Calling for Vanished Faces, e poi torniamo a parlare dei fuochi della miseria.
I stand alone, I
turn my head and you smile there.
If then I reach out and touch your form,
where all your silence and your chaos meet,
where everything joins and parts.
If I may once clutch your heart
and pull its beauty to my face,
there the bloodful falls, Red River cracks.
Behind me lies Black Mother Mountain,
the goats wheel round, great sign of loss.
And how much I wanted you, and oh Christ, how much more I want you now.
The great pain, the great misery.
Look, and look, and look, and look.
Bentornati su Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere. Adesso parliamo dei fuochi della miseria. Le feste del fuoco descritte fino adesso si celebrano tutte periodicamente in determinate epoche dell'anno, ma oltre a queste celebrazioni ricorrenti in molte parti d'Europa da tempi immemorabili, i contadini compiono il rituale del fuoco a intervalli regolari in caso di sciagure e calamità, specialmente quando un'epidemia fa strage di animali. Un resoconto di queste particolari tradizioni popolari europee non sarebbe completo senza un accenno ad alcuni riti molto interessanti, che meritano la nostra attenzione perché forse sono fonte e origine di tutti gli altri, no? E che sicuramente risalgono ad epoche antichissime. Il nome generico con cui sono noti alle genti teutoniche è quello appunto di fuochi della miseria, detti anche a volte fuochi selvatici, sicuramente per distinguerlo dai fuochi più domestici ottenuti con sistemi più consueti. Gli slavi li chiamano fuochi viventi. La storia di questa tradizione risale al primo Medioevo, quando la Chiesa la condannò come superstizione pagana, per arrivare via via fino alla prima metà dell'Ottocento, quando era ancora sporadicamente seguita in varie parti della Germania, dell'Inghilterra, della Scozia e anche dell'Irlanda. Sembra che essa, questa tradizione, sia sopravvissuta ancor più a lungo fra le popolazioni slave. In genere il rito si celebrava in caso di epidemia o di moria del bestiame, quando il fuoco della miseria era ritenuto un rimedio veramente infallibile. Gli animali che vi si assoggettavano erano vacche, maiali, cavalli e talvolta anche delle oche. Come preliminare indispensabile all'accensione del fuoco della miseria, si spegnevano tutti i fuochi e le luci della contrada che restava immersa nell'oscurità. Se fosse rimasto acceso anche un solo lumicino da notte, il fuoco della miseria non avrebbe potuto ardere, e a volte, oltre ai fuochi del villaggio, si riteneva necessario spegnere anche quelli dei borghi che stavano intorno, insomma, dell'intera municipalità. E quando finalmente si otteneva il fuoco della miseria, si accendeva con esso il falò, e appena le fiamme cominciavano ad abbassarsi, si facevano passare le bestie ammalate sulle brace ardenti, a volte in un ordine regolare di precedenza, cominciando con i maiali, poi le vacche e per ultimi i cavalli. A volte li si faceva passare due o tre volte fra il fumo e le fiamme, così che qualcuna delle povere bestie moriva per le ustioni. Una volta concluso il passaggio degli animali, i giovani si precipitavano sempre su cenere e tizzoni, tirandoseli addosso, imbrattandosi reciprocamente il viso, e quelli più anneriti attraversavano trionfalmente il villaggio dietro le bestie e per parecchio tempo rifiutavano di lavarsi. La gente poi si portava a casa dei tizzoni fiammeggianti per accendere il fuoco. Per i contadini slavi e bulgari, la moria è un demone, un demone immondo o un vampiro, che si può tenere a bada interponendo una barriera di fuoco tra esso e il bestiame. Da una concezione analoga può forse derivare la tradizione del fuoco della miseria contro la moria animale, diciamo, no? Andiamo adesso a vedere qual è il modo poi di esplicare tutte queste feste di cui vi ho parlato. Diciamo che tutto quello che vi ho raccontato finora suggerisce qualche considerazione, no? In primo luogo non possiamo non rimanere colpiti dalla somiglianza fra le varie cerimonie in qualsiasi periodo dell'anno, in qualsiasi periodo paese europeo, scusate, vengano esse celebrate. Viene spontaneo chiedersi in che modo un mezzo così semplice potesse procurare così tanti e vari benefici. Come si poteva credere che fuoco, fumo, ceneri e tizzoni bastassero a scongiurare tanti mali? Gli studiosi moderni hanno avanzato due ipotesi principalmente. Da un lato, che queste feste del fuoco fossero dei rituali magici o incantesimi solari, intesi secondo il principio della magia detta imitativa, a garantire il necessario apporto di sole a uomini, animali, piante, accendendo dei fuochi per riprodurre sulla terra la grande fonte di luce e di calore che sta nel cielo. E questa è l'ipotesi principale dello studioso Mannhardt, che potremmo chiamare la teoria solare. Dall'altra parte invece è stato detto che i fuochi rituali non fanno un necessario riferimento al sole, ma hanno uno scopo semplicemente purificatorio e sono destinati a bruciare e distruggere qualsiasi influsso malefico, sia esso personificato in forma di streghe, demoni o mostri, o comunque in forma impersonale, come una contaminazione, una corruzione dell'atmosfera. E questo è il parere di Westermarck. Potremmo chiamarla così la teoria della purificazione, no? Ovviamente queste due teorie presentano due concezioni molto diverse del fuoco che è protagonista del rito. Una è che il fuoco, come la luce solare alle nostre latitudini, sia una forza creatrice che promuove la crescita delle piante e di tutto ciò che dà felicità e vigore. L'altra è che il fuoco sia una forza essenzialmente distruttiva, che arde e consuma ogni elemento nocivo, spirituale o materiale, che minacci poi la vita dell'uomo, degli animali e delle piante stesse, no? La prima vede il fuoco come elemento stimolante, la seconda invece come un elemento purificante, la prima come forza positiva e la seconda come forza negativa. Eppure, malgrado la diversa connotazione che esse attribuiscono al fuoco, le due teorie sembra che non siano proprio poi così tanto inconciliabili. Insomma, se si parte dal presupposto che i fuochi accesi in queste feste mirassero fondamentalmente ad imitare la luce e il calore del sole, non possiamo considerare quelle virtù purificatrici e disinfettanti che l'opinione pubblica sembra attribuire loro come una derivazione, diciamo, diretta delle analoghe virtù della luce solare. In questo modo si può concludere che mentre l'imitazione del sole era l'aspetto originale, diciamo, no, e primario di quelle cerimonie, l'opera purificatrice che fu loro attribuita sia stato un aspetto probabilmente secondario, aspetto forse derivato, no? Per quanto riguarda le date, non può ascriversi a pura e semplice coincidenza che due delle più importanti e diffuse di queste celebrazioni coincidessero più o meno esattamente con il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno, che erano appunto i due punti cardine del corso solare, quando l'astro raggiunge rispettivamente lo zenit e il nadir a mezzogiorno. Anzi, a proposito della festa di mezz'inverno del Natale, non c'è assolutamente nulla da congetturare. Sappiamo per espressa testimonianza degli antichi che essa fu istituita dalla Chiesa in sostituzione dell'antica festa pagana della Natività del Sole, che a quanto pare si riteneva rinascesse sempre nel giorno più breve dell'anno, per poi crescere in luce e in calore fino a raggiungere la piena maturità a mezza estate. Non è quindi azzardato così tanto supporre che il ceppo natalizio, così presente nelle celebrazioni popolari del Natale, avesse originariamente il compito di alleggerire la fatica del sole di mezz'inverno, che cercava di riaccendere la sua luce vacillante, no? Ma non solo la datazione delle feste, ma anche il loro rituale suggerisce una consapevole imitazione del sole. L'influenza che questi fuochi periodici, occasionali, si suppone abbiano sul tempo e sulla vegetazione potrebbe anche confermare l'ipotesi che essi siano degli incantesimi solari, e le virtù che si attribuiscono a loro sono delle virtù che si possono attribuire direttamente anche alla luce del sole, no? Questi rituali avevano un'influenza anche sugli animali, abbiamo visto per i fuochi della miseria, e sugli esseri umani, ad esempio per quanto riguarda le fanciulle sterili, no? E questo rituale del fuoco potrebbe in qualche modo rappresentare un agente purificatore, quindi nei confronti di bestie, uomini, piante, bruciando e consumando quegli elementi nocivi materiali e spirituali che minacciano di malattia o di morte tutti gli esseri viventi, no? La teoria purificatoria è sicuramente invece la più semplice rispetto a questa della magia imitativa del sole. È la più semplice e quella che più corrisponde alla vox populi, no? Possiamo dire così. Nel caso delle feste del fuoco, la voce popolare si sofferma ripetutamente sull'aspetto distruttivo delle fiamme ed è altamente significativo che il grande male che il fuoco deve combattere sia la stregoneria. E detto ciò, ci andiamo ad ascoltare i Detti in June e dopo parliamo di streghe di nuovo. Bentornati per questa ultima parte di Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere, dove abbiamo parlato abbondantemente di feste del fuoco in Europa, il loro significato e di come molto spesso, anzi forse in tutti i casi, la religione cattolica abbia soppiantato e imitato in un certo modo quelle che erano le tradizioni ancestrali della nostra Europa. Stavamo parlando di queste due teorie, la teoria solare, la teoria invece, diciamo, purificatrice del fuoco, no? E dicevamo che la forma più semplice forse è quella, teoria purificatrice. Ricordando come in tutti i tempi la mente dell'uomo europeo, scusate, sia stata ossessionata dal timore della stregoneria sulle fila di quello che dicevamo poco fa, nasce quindi il sospetto che l'intenzione originale di queste feste del fuoco fosse semplicemente quella di distruggere o comunque allontanare le streghe, ritenute poi di rimando le principali responsabili di ogni sciagura e calamità che colpiva sia uomini che animali che piante. Se i falò e le torce delle feste del fuoco devono considerarsi essenzialmente delle armi rivolte contro maghi e streghe, diventa probabile che la stessa spiegazione valga non solo per i dischi accesi gettati in aria, ma anche per le ruote fiammeggianti spinte giù dalle colline. E questo quando vi dicevo che vi avrei spiegato il significato di questi dischetti, probabilmente dischi e ruote hanno lo scopo di bruciare le streghe che volteggiano invisibili nell'aria o che si aggirano per i campi, per i frutteti e le vigne lungo le pendici delle colline. Certo, si pensa sempre che le streghe volino a cavallo di una scopa o di un altrettanto comodo mezzo di trasporto. E se così è, come si fa a centrarle con tanta precisione, lanciando contro di loro missili infuocati, siano essi dischi, torce, scope, mentre sfrecciano nell'oscurità? Insomma, il contadino slavo del sud ritiene che le streghe cavalchino fra le nubi nere, piene di grandine. E ci sono tante altre credenze sulla stregoneria che però magari non è proprio il caso di affrontare in questo momento, no? Vista in quest'etica, no? La fertilità che dovrebbe seguire all'applicazione del fuoco sotto forma di falò, dischi, ruote, eccetera, non è concepita come risultato diretto di un aumento del calore del sole, magicamente provocato dal fuoco, bensì semplicemente come un risultato indiretto, no? Ottenuto liberando la forza riproduttiva di piante e animali da queste fatali pastoie dalla stregoneria, no? Non si può dire in questo modo, forse. E quello che vale anche per le piante e gli animali vale sicuramente anche per la specie umana. Si presume infatti che i falò favoriscano i matrimoni e diano prole alle coppie senza figli. Infatti, non so se ricordate, vi ho detto che spesso è stata rimasta centrale durante queste feste dei fuochi la figura delle coppie appena sposate, della donna fertile con più di 18 anni, eccetera. E questo felice risultato non nasce direttamente da qualche virtù fecondatrice del fuoco, ma indirettamente dal potere del fuoco che ha di rimuovere quegli ostacoli che notoriamente i sortilegi di maghi e streghe frappongono, ad esempio, tra marito e moglie, o che comunque generano le pestilenze, le carestie, le morie, eccetera. E per questo motivo, diciamo, forse la teoria purificatrice, di queste feste del fuoco è quella da, considerare più immediata, più semplice e quindi più vicina a quella che era una concezione contadina, del rito. Una concezione contadina del culto stesso del fuoco, no? Piuttosto che la teoria solare che già prevede un livello di conoscenza maggiore che nelle età arcaiche anche a livello astronomico non poteva essere tale, anche se d'altra parte abbiamo visto come ad esempio la casta sacerdotale dei druidi per i Celti era veramente avanti da questo punto di vista delle conoscenze astronomiche, sempre vi rimando alla puntata precedente sui Celti che trovate, di cui trovate il podcast sul sito della nostra splendida radio. Detto questo, ecco, insomma, dovremmo abituarci forse in qualche modo a riflettere su come le nostre tradizioni, anche contemporanee, anche legate alla religione cristiana, cattolica, insomma, alle nostre abitudini, al nostro modo di pensare, non soltanto religioso, che comunque ovviamente non voglio dare connotazione negativa, spregiativa, eccetera, ma anche proprio una forma, la nostra forma mentale non derivi semplicemente da un dato di fatto, ma sia frutto di quello che ci scorre nel sangue, quindi della nostra tradizione, è un retaggio di quei ricordi ancestrali che ci portiamo dentro nel cuore, nel sangue, nella mente, che fanno parte di noi. E quindi, ecco, scopo anche della nostra trasmissione Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere è quello di andare a riscoprire chi siamo veramente, da dove veniamo e perché è importante sapere, conoscere le nostre origini. E quello che hanno portato avanti i nostri padri dei padri dei padri, eccetera, fino agli albori dei tempi. E detto questo, io vi lascio con gli Iron Maiden, strano, con The Wicker Man sempre. E ci sentiamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti.
We'll be right back.